passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we tryna break it down. Divine speech for all my niggas tryna make it out. So if you do it well and keep the music banging. Ancestors left it there for you to sing it.
When the song is gone, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody.
Siamo giusti così. Siamo proprio su Tabula Rasa. Lo so che
ma dai.
Eh sì, perché tu dici, ma è la sigla di Tabula Rasa?
La classica, quella storica.
No, è nuovissima. Cioè, è proprio il regalo che il socio ci fa dal Sud Italia.
Beh, ci ha fatto un grandissimo regalo. Più che altro perché quella storica ormai eravamo, cioè, faceva parte proprio della trasmissione. Adesso sarà un po' difficile rientrare un po', insomma, con una nuova.
Ma adesso ci abituiamo, dai.
Dici?
Dai, dai, dai.
Sì, sei convinto?
Tra l'altro noi oggi abbiamo una puntata molto molto ricca e andiamo a raccontare di queste quattro galline, di questi quattro libri che abbiamo.
Ma sì, ci abbiamo. Allora, cominciamo con un saluto a un amico che ci racconterà di un'iniziativa che dovrà fare tra qualche giorno. Poi andiamo in America a raccontare la storia di quattro galline. Sarà con noi Giulia Caminito, che ci racconterà Quattro galline, scritto da Jackie Polsin per Einaudi, tradotto da Letizia Sacchini. Poi andiamo alla la più recondita memoria degli uomini di Mohamed Bougarsar, tradotto da Alberto Bracci, e sarà con noi
Stefania Ragusa a parlarcene. E dopodiché andremo invece verso l'industria, mi sa.
Sì, 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 andremo a raccontare una storia vera di Nicola Feninno, industria e letteratura, e poi chiuderemo con un interventone. Questo però me lo dici te.
Allora, chiuderemo con William T. Holman, che non è qui con noi, ma ci ha rilasciato un'intervista quando è venuto in Italia qualche tempo fa. Come un'onda che sale e che scende, ma in realtà andiamo a fare forse un proviamoci anche una panoramica sull'autore. Su un autore molto complesso che varia dalla narrativa alla saggistica. Ma direi che a questo punto ci sentiamo un pezzettino.
Un pezzettino?
Proprio un pezzettino.
Va bene.
Here we stand,
Come non ci basta mai, dicevamo abbiamo 4 libri, ma non facciamo qualcos'altro, perché non parliamo di quello che succede anche in città o poco fuori città?
Ma sì.
E infatti abbiamo detto, invitiamo Giuseppe Gialletti a raccontarci un po' di quello che sta succedendo in un parco a nord di Roma che si chiama Parco Labbia. Buonasera Giuseppe, sei qui con noi?
Sì, ti sento, deboli ma ti sento.
Perfetto, invece noi proviamo a essere un po' più forti nel nostro tono e dizione. E ti chiediamo un po' se ci racconti che cosa sta succedendo, che cosa è già successo nei giorni scorsi e che cosa succederà a Parco Labbia questa settimana.
Allora, Parco Labbia stiamo sviluppando una rassegna che si chiama Altre Direzioni. È una rassegna che consiste prevalentemente in una serie di incontri che affrontano in maniera, diciamo, più inclusiva, interattiva, alcune tematiche che sono attuali, che caratterizzano insomma la nostra società e che riteniamo debbano essere approfondite perché condizioneranno il prossimo futuro. Cerchiamo in un modo, diciamo, un po' più originale, meno consueto, più diretto, di avvicinare l'opinione pubblica ad un'analisi un po' meno superficiale della realtà che viviamo, e lo facciamo coinvolgendo delle voci che riteniamo insomma autorevoli, che riteniamo abbiano qualcosa di interessante da dire, soprattutto che non sono mosse, sono mosse più che altro da passione, non da faziosità o da interessi di nessun'altra natura. Delle voci imparziali e delle fonti attendibili, insomma.
Allora Giuseppe, la rassegna si chiama?
Che appunto ci possono permettere di condividere gli strumenti che magari loro, queste voci hanno, per appunto aiutarci a navigare meglio nel mare ambiguo del mondo dell'informazione moderna, che adesso in questo momento è basata più sul clickbait, sulle fake news e su appunto notizie sempre più condizionate da terzi fattori. Scendo nello specifico, quindi i 6 appuntamenti che abbiamo organizzato, siamo esattamente alla metà della rassegna, perché i primi 3 hanno riguardato, il primo abbiamo parlato di diritti LGBTQT e lo abbiamo fatto con Porpora Marcasciano e con Marilena Grassadonia e con Filippo Ignolo, che diciamo portano avanti un po', sono entrambi dei militanti, sono tutti e 3 dei militanti LGBT, però sono anche rappresentanti di varie istituzioni, da Porpora Marcasciano che è consigliera al comune di Bologna.
Scusami Giuseppe, ma vogliamo andare un attimo a quello che succederà? Così riusciamo attimo ad annunciare a chi ci sta ascoltando che cosa possono vedere e non perdersi a Parco Labbia.
Esatto. Allora, a Parco Labbia questa settimana, lunedì, martedì e mercoledì, abbiamo gli ulteriori 3 appuntamenti. Praticamente il primo, quello di lunedì, sarà sulla scuola, nel senso che ci sarà un'analisi guidata un po' da Cristian Raimo, che è assessore a quel municipio alla cultura, e parleremo appunto di scuola, lo faremo insieme a Franco Lorenzoni, che è uno scrittore e anche insegnante, e a Vanessa Roghi, storica, e Giulia Dazzi, una linguista. Questo lunedì. L'undicesimo invece parleremo di ambiente, quindi di riscaldamento globale, e ci domanderemo a Stefano Liberti, Annalisa Corrado e a Stella Levantesi se ancora è possibile invertire la rotta sul riscaldamento globale. Sono tutti sia giornalisti che scrittori. Annalisa Corrado è portavoce di Green Italia. Mentre mercoledì 12 parleremo del linguaggio, l'uso della lingua in una società plurale. Quindi faremo delle riflessioni di genere, sia sul genere che sul linguaggio, e lo faremo con la scrittrice Giara Khan, con Silva Ramfagni, che è autrice del podcast Corpi Liberi, e con l'UMS FEM che coordina tutto questo, organizzato assieme alla libreria Antigone. Questi sono i tre appuntamenti della prossima settimana,
Giuseppe, ma rispetto
10, martedì 11 e mercoledì 12.
Agli appuntamenti che ci siamo persi o per chi non potrà venire a Parco Labbia, c'è qualche modo per recuperarli? Esiste un podcast, una roba dove la possiamo vedere o sentire?
Sì, stiamo registrando tutti gli appuntamenti grazie a Lab TV, riusciamo anche a fornire poi sui social un prodotto audio video abbastanza buono e comunque fruibile facilmente e gratuitamente, ovviamente, anche se insistiamo che la partecipazione, diciamo, diretta dovrebbe essere, facciamo questa diretta non per disincentivare la partecipazione diretta, sarebbe meglio riuscire ad arrivare a Parco Labbia, che capiamo sia un po' dislocato, però diciamo nel progetto c'era anche la volontà di aprire determinate dinamiche, determinati dibattiti, determinate discussioni in luoghi un po' più periferici e non nelle solite piazze dove magari ce la raccontiamo sempre tra di noi, cercare di coinvolgere una platea anche un po' meno consapevole in discussioni che le riguardano ma che spesso non, sulle quali spesso non sono considerate.
E allora, sperando che ci sia tanta gente che venga a trovarvi, a trovarti a Parco Labbia dall'11 in poi, ti ringraziamo Giuseppe e alla prossima.
Grazie a voi e buon proseguimento, buona serata.
Ciao Giuseppe, grazie.
Grazie, ciao.
Torniamo in onda sempre sulle frequenze di Radio Onda Rossa, sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo qui a Tabula Rasa e abbiamo qui con noi, non fisicamente ma insomma in collegamento telefonico, Giulia Caminito, e le diamo il benvenuto. Benvenuta Giulia a Tabula Rasa.
Ciao, buonasera.
Ciao, bentornata. Dai, vabbè, la nuova stagione, insomma, nuova, facciamo insomma un saluto anche un po' più istituzionale.
Prima o poi tornerò anche fisicamente, anzi più prima che poi.
Noi ti aspettiamo a braccia aperte, l'importante è che bussi coi piedi, come si dice in gergo, quindi ci porti del nutrimento.
Porterò qualcosa, non dico cosa.
Giulia, senti, noi stasera dobbiamo parlare con te, vogliamo parlare con te di una di un libro che è uscito da poco per Einaudi, scritto da un'autrice esordiente che è Jackie Paulsen, ora non so se l'ho pronunciato bene.
Giusto.
Perfetto, che ha scritto Quattro Galline. E io, insomma, veniamo da una settimana scorsa, abbiamo parlato con Daniele Benati che ha tradotto un libro, secondo me, bellissimo, che è Berenice, che era la prima striscia nella quale poi dopo è uscito il personaggio di Braccio di Ferro, quindi c'è un collegamento anche con il traduttore a livello di Pennuti che lega le due puntate. Queste però sono diverse dalla gallina Berenice, prima di tutto perché sono quattro e quella era una e si chiamava Berenice. Queste invece si chiamano Gloria, Miss Hempin County, che è la gallina Alfa, Testa Nera e Gam Gam. Poi però c'è tutta una storia dietro che invece ti chiedo se ci puoi un po' raccontare quello e poi il perché hai scelto di parlare di Quattro Galline.
Allora, questo è un romanzo, appunto Jackie Paulsen è un'attrice americana che esordisce, in realtà più o meno io credo 40 anni, ha fatto un corso di scrittura, una laurea in scrittura di 3 anni avendo una borsa di studio, e questo era il progetto a cui lei stava lavorando e che voleva perfezionare. Parte da una sua esperienza personale, cioè quella di aver avuto un aborto spontaneo dopo vari tentativi di rimanere incinta con il compagno, e in quel periodo loro avevano deciso di avere queste galline che stavano tenendo nel cortile, e lei, osservando il comportamento delle galline, si è resa conto che queste 4 galline che loro cercavano di tenere in vita, da cui volevano in particolar modo le uova ovviamente, avevano comportamenti molto particolari che in qualche modo riconducevano i pensieri al suo rapporto con la maternità perduta. In particolar modo succede nella realtà proprio che una gallina, questo me l'ha raccontato lei quando sono riuscita a intervistarla, in cui praticamente una gallina si mette a covare un uovo che però non era stato fecondato, perché non c'erano galli nel pollaio, come si suol dire, e quindi non era un uovo che poteva portare alla nascita di un pulcino, e lei decide comunque di covarlo. Questa cova della gallina con Jackie che cerca di portargliela via per mangiare l'uovo, la porta a ragionare su quali possono essere i rapporti con la maternità, e ragiona sull'impossibile, cioè il fatto che questa gallina stesse covando qualcosa che era impossibile che portasse alla vita, come allo stesso tempo lei in qualche modo stava facendo dei tentativi che anche questi riconducevano a una maternità impossibile. In poche parole, la protagonista è un libro semi-autobiografico, questo è importante giusto per parlarne tra di noi, ma è realmente un romanzo in cui la protagonista, che è una giovane donna che non ha nome ma ha un compagno e vive in una zona periferica degli Stati Uniti che si sta molto trasformando perché sta diventando una zona industriale e una zona di passaggio merci e anche una zona un po' criminale, decide di avere queste 4 galline nel cortile di casa, e contemporaneamente si scopre nel corso del romanzo che lei ha avuto un miscarriage, cioè appunto un aborto spontaneo, che è il modo in cui gli americani, gli inglesi chiamano l'aborto spontaneo, e lei in qualche modo fa un transfer materno nei confronti di queste galline, e non solo le osserva in maniera minuziosa per cercare di capire come vivono, che senso danno al tempo, che senso danno ai luoghi, alla sua presenza, ma in più proprio fa un transfer nel tentativo di proteggerle, perché loro vivono in una zona degli Stati Uniti che è molto fredda d'inverno e molto calda d'estate, molto molto calda, e quindi mano a mano in realtà poi succedono delle cose a queste galline, non vi dico cosa perché così chi è interessato se lo può leggere.
Giulia, io a me ha particolarmente colpito la capacità di descrivere tutto quello che tu, appunto, il transfer che fa lei con la sua storia personale, con la storia della, insomma, della voce narrante e quella delle galline. In particolare mi ha colpito il discorso che fa sull'uovo, o comunque uno dei primi discorsi che fa sul fatto che la nostra generazione, in particolare non solo gli uomini ma proprio la nostra generazione, parlo per la mia e la tua, ma insomma penso che sia appunto anche quella dell'autrice, che l'uovo non ha più la nozione non viene più intesa come fonte di vita, e quindi lei fa tutto un discorso secondo me molto bello e anche poetico da un certo punto di vista, sia sul calore di cui ha bisogno l'uovo per potersi, insomma, per poter crescere, per poi far nascere probabilmente il pulcino, sia il calore della persona che lo accudisce, o della persona che appunto può o non può avere il figlio. Ecco, una cosa che a me ha colpito in maniera particolare è sia l'ironia che lei però usa all'interno della narrazione, ma sia anche una, forse il termine è sbagliato e tu ce l'hai sicuramente più adatto, una tenerezza anche, cioè non c'è mai un autocompatimento rispetto a quello che succede, che succede alla voce narrante, perché a fare da contraltare a questa storia ci sono appunto le galline, e nel modo che descrive ad esempio appunto come dicevo prima l'uovo, e il concetto di uovo, secondo me c'è proprio tutto quello che di prezioso viene raccontato.
No, sono d'accordissimo, perché appunto è un libro che si occupa di dei temi impegnativi. Tra l'altro l'aborto spontaneo è un argomento che non viene spesso discusso o trattato in narrativa, quantomeno non come centro e fulcro della narrazione, ed è anche qualcosa di molto comune per le donne della mia età e di cui di solito non si parla molto. E lei riesce a coniugare un argomento difficile e pesante come quello con un umorismo, secondo me, molto interessante, perché si appoggia a un'immagine buffa. È chiaro che parlare delle galline può sembrare a priori come qualcosa di sciocco, qualcosa che nulla ha a che vedere con la vita delle persone, mentre invece poi, come hai notato tu, occuparsi di queste galline, cioè guardandole proprio con l'idea di scriverci sopra qualcosa, cioè lei le osserva in tutti i loro comportamenti e si fa molte domande, ecco, porta i vari episodi che vengono raccontati anche con questo umorismo tenero, questo umorismo che non è leggerezza ma è un umorismo intelligente, molto brillante, a cogliere degli aspetti della vita delle galline che si avvicinano moltissimo ai sentimenti umani, cioè a quello che lei prova in quel momento, ma anche nelle differenze, per esempio il fatto che le galline vivono solo nel presente, non hanno una cognizione del passato o del futuro, per cui ricominciano ogni volta la giornata da capo in qualche modo, quindi senza traumi, senza considerazione, senza riconoscere nulla di quello che hanno intorno, però negli occhi ogni tanto brilla questa follia comunque della gallina che ti guarda con quello sguardo come se all'improvviso prendesse consapevolezza di qualcosa. E anche questo discorso intorno alle uova è molto interessante, perché non soltanto il discorso della vita evidentemente, ma anche della morte possibile di una gallina, perché se un uovo si blocca nel condotto ovarico la gallina rischia di morire se non riesce ad espellerlo, quindi anche lì c'è tutta una buffa pratica per cercare di far uscire questo uovo dalla gallina, che chiaramente da una parte è assurda e divertente, però dall'altra, in una cosa molto semplice, si parla del rapporto tra la vita e la morte, cioè il fatto che comunque questo sia un animale che per dare vita anche lui, come può succedere a molte donne, si ritrova in pericolo per la propria vita. E quindi secondo me è un libro breve, quindi misurato, non è un trattato ovviamente, si occupa di tanti argomenti in una maniera laterale attraverso l'umorismo, ma che in qualche modo è anche tangenziale, quindi riesce a colpirli. E che quindi, secondo me, come hai notato tu, se poi si va a leggere tra le righe si vedono dei grandi argomenti che si portano dietro anche dei grandi significati.
Guarda, faccio riferimento anche al discorso che hai fatto poc'anzi anche sulla vita in generale e sulla morte soprattutto. Sempre per parlare dell'ironia che usa l'autrice, proprio all'inizio, quando si chiede se le galline sanno i loro nomi, a me già lì mi aveva già fatto venire voglia di continuare, perché è una domanda semplicissima, ma che io sinceramente non mi ero mai fatto, se le galline sapessero o meno i loro nomi. Però poi subito dopo ti spiazza, perché a un certo punto fa questa riflessione, dice, cerco di citarla e di non distruggerla: la vita non è altro che lo sforzo continuo di vivere. Certe persone lo fanno sembrare facile, le galline no, muoiono all'improvviso e senza una ragione. Anche questo costante parallelo che fa tra la sua vita, la vita delle persone e le galline, quindi e questo continuo alto e basso di umore che provoca in chi legge, è veramente una delle forze, secondo me, del romanzo. E quindi, appunto, tornando a quello che dicevi anche tu prima, poi si aprono dei discorsi veramente molto alti sulla vita e sulla morte, partendo però sempre da quello che è il pollaio, e questa è una cosa che a me, per esempio, ha colpito molto. Quello che ti volevo chiedere era, appunto, anche sui discorsi relativi anche agli allevamenti intensivi. C'è una riflessione molto interessante che già era presente in un libro che abbiamo presentato, che era Capannone numero 8 di Sur, sugli allevamenti intensivi. Qui però c'è, diciamo, un'esplosione, diciamo, di studio o comunque di riflessione su quello che è poi il valore anche del nostro rapporto con gli animali, con alcuni animali che non consideriamo probabilmente degni della nostra attenzione. Ti volevo chiedere appunto se in questa ottica c'era un punto che a te aveva particolarmente colpito, uno o più punti.
Beh sì, sicuramente è un libro all'opposto rispetto agli allevamenti intensivi. Questo è un allevamento invece amoroso, affettivo invece che intensivo. Sono pochissimi animali tenuti in questo cortile e lei si affanna e si danna pazzamente per cercare di tenerle in vita, e il punto è che poi quello che scopre è la grande fragilità, ecco, l'atto di cercare di tenere in vita qualcun altro, qualcos'altro, pur sapendo che quella è una vita estremamente fragile, è questo di cui lei si rende conto mano a mano. Quindi ci sono dei pezzi molto belli che sono quelli per esempio dell'inverno, questo inverno freddo, ghiacciato, e il fatto che lei ogni giorno si sveglia e sta con l'ansia di trovare le galline morte perché fa troppo freddo, è attaccato a una stufetta e poi cerca di scaldarle in vari modi, cioè fa di tutto pur di tenerle in vita. E quindi si crea ovviamente un rapporto diverso, un rapporto di coabitazione, di coaffetto, di sguardo nei confronti di questi animali che fanno completamente parte dell'esistenza sua e del compagno, perché il compagno è sicuramente molto diverso da lei, è un ricercatore, mentre lei adesso ha deciso di vivere in questa casa col compagno e di non lavorare più e di non continuare gli studi e di lavorare come domestica. Quindi lei fa questi anche grandi discorsi sull'abitare, sulle case che va a pulire, su come lei si occupa della sua casa e si occupa di queste galline. Quindi sono tanti momenti da questo punto di vista che mi hanno molto colpita, anche perché quando muore una gallina loro non la mangiano, cioè nel senso, e quindi è proprio il contrario del discorso dell'allevamento intensivo, sono invece poche e da tenere in vita a tutti i costi, tra l'altro con questa difficoltà del fatto che non fanno le uova, oppure ne fanno poche o le fanno molto, capisce come mai, cioè c'è, in poche pagine ci sono tantissimi discorsi che secondo me tra le righe dicono molto rispetto al rapporto uomo-donna-animale, molto di più rispetto ad alcuni, diciamo, romanzi più programmatici in cui il tema è un po' quello al centro e in maniera più evidente.
Allora Giulia, come tu ben sai, qui in redazione c'è sempre chi legge i libri e chi non li legge, ovvero che non tutta la redazione legge i libri di cui parliamo. In questo caso la persona che ti parla non ha letto Quattro Galline, ma se sono stato abbastanza attento nella discussione, nella presentazione sui nomi delle galline, in realtà credo di aver sentito Cinque Galline. Nome di cinque. Sono quattro i nomi delle galline?
Quattro.
Ah, pensavo
quattro,
già ci
quattro. Fosse... Una ha un nome molto lungo.
È un nome un po' lungo,
okay,
sì.
Ok, allora no, ma è folta, allora, colpa mia. Anche se a questo punto mi innesco nella polemica dicendo che il titolo in italiano è molto più brutto del titolo in inglese, che è brood.
Sì, confermo, è il pollaio in inglese.
Che serve, sì. Ma anche la covata, che significa, cioè che quindi ha proprio un senso di cura che invece quattro galline ci restituisce molto meno.
Ma questa è un po' una storia della traduzione dei titoli in Italia, cioè dai film ad alcuni libri, probabilmente... Non so come è stata fatta la scelta della trasformazione, c'è da dire che sì, anche nella versione tedesca è stato mantenuto il titolo originale, che in qualche modo restituisce anche un ambiente collettivo, cioè non solo le singole galline, cioè il punto è anche la struttura che lei ha costruito per queste galline, come l'ha costruita, come la vuole mantenere, e quindi è tutto un po' come un unico organismo il pollaio che lei cerca di tenere in vita. No, le galline sono quattro e ovviamente hanno ognuna il proprio carattere, questa è anche la cosa interessante, il proprio colore, il proprio tipo di uova. Cioè, noi immaginiamo le galline appunto in batteria come degli animali tutti uguali al servizio di una iperproduzione per l'alimentazione umana, mentre invece in questo caso sono dei singoli animali, ognuna con le proprie differenze, ognuna col proprio percorso di vita o di morte e ognuna con un rapporto rispetto a lei molto diverso.
Giulia, ti vuoi giocare anche il tuo bonus consiglio per chi ci ascolta?
Me lo gioco, vai. Anche perché penso che vi parlerò di questo libro prossimamente, è una proposta forse futura che sto finendo di leggere in questi giorni, mi sta piacendo molto. Il libro è uscito per Jacobelli e si chiama Le mie suffragette ed è di Paola Bono.
Ok, quindi con questo consiglio di lettura di Giulia Caminito, tra l'altro vi invitiamo a leggere l'intervista che Giulia ha fatto a Jack sì. Polzin. C'è un'interessantissima anche discussione sull'aborto spontaneo e senso di colpa, cosa che vi è un po' accennato in questa discussione che abbiamo fatto questa sera. Ti salutiamo e ti aspettiamo come sempre a braccia aperte. Torna a qua, a casa.
A casa.
Ciao ragazzi, grazie mille, ciao. Buona serata.
Ciao Giulia, grazie mille.
Ciao.
Ma come fai quando tu sei bambino a prendere coraggio e fede nel destino? Se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice chiamo un uomo nero, chiamo il babò, ti mangia tutto intero. Nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura, ma passa per il buio senza paura, ma passa per il buio. All'improvviso ti arriva l'età di amare follemente l'uomo che non va. Non c'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. La notte poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore per l'amore senza paura, ma passa per l'amore senza paura. Il pericolo c'è e fa parte del gioco, tu non facci caso se non vivi poco, tieni sempre duro, comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo. Anche per la strada tu stai rischiando, stai sopra pensiero, stai rimuginando. Passa la vettura della spazzatura ed il conducente aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura. Ma vai per la tua strada senza paura, ma vai per la tua strada senza paura, ma vai per la tua strada. Ed un bel giorno di qualunque settimana, ed un bel giorno di qualunque settimana, battono la porta, battono la porta, è un telegramma, lei ti sta chiamando, è un telegramma, lei ti sta chiamando. Per uno viene presto, per l'altro tardi, comunque presto tardi, tranquilla e sicura, viene senza avviso, viene ti cattura, viene ti cattura, viene ti cattura. Ma passa per la morte senza paura, per l'amore senza paura, ma vai per la tua via senza paura, ma passa per l'amore senza paura, senza paura, senza paura.
Ed eccoci qua che rientriamo quindi dopo l'intervista con Giulia Caminito. Tra l'altro Giulia ha citato qualcosa sull'allevamento intensivo e mi ha riportato a un vecchio libro del quale forse abbiamo anche parlato qui in trasmissione tanti anni fa, che si chiamava Di uomini e bestie di Anna Paola Maia.
Sì.
E quindi sì. In questo caso ovviamente si tratta del mattatoio. E poi dobbiamo dire anche un'altra cosa. Oh, oggi hanno fatto il premio Nobel.
Ah, sì. Finalmente si conosce. Chi ha vinto?
Annie Ernaux.
La nostra cara amica Annie.
Tua.
mia,
nostra.
No, nostra. Nostra, no, della quale abbiamo anche sì. recentemente parlato con l'ultimo suo libro, che in realtà non è neanche l'ultimo suo libro, ma è dal quale è stato tratto il film che ha vinto invece a Cannes, credo che fosse l'Evenement. E tra l'altro sarà ospite a breve a Roma, c'è la possibilità di vederla Annie Ernaux, perché viene a presentare il film in pellicola Les Années, quindi che è realizzato mm-hmm. insieme al figlio.
E facciamo i complimenti pure all'Orma Edizione, l'Orma Edizioni editore, che insomma che l'ha pubblicata qui in Italia, e tutta la sua opera diciamo è stata tradotta e portata qui in Italia. Ringraziamo Annie e le mandiamo un bacio.
Ma sì, speriamo anche di continuare a leggerla per tanto tempo ancora.
Sì.
E poi, oltre a questo, dobbiamo dare un altro annuncio su cosa succede in città, perché la chat di Tabula Rasa impazzisce e c'è il nostro DJ Zen che ci segnala un appuntamento che si svolgerà al Forte Prenestino venerdì 14 ottobre del 2022, ovviamente. Ovvero la proiezione del film La Bataille de la Plaine, che è un documentario sul quartiere gentrificato della Plaine a Marsiglia, a cui seguirà poi un incontro con Sandra Hack, che regista appunto il documentario, Marta, architetta urbanista, e Federico, che è un cartografo. Quindi, per chi volesse, il 14 al Forte Prenestino c'è questo evento che racconta un po' di Marsiglia. Marsiglia è anche città letteraria per tanti per motivi.
Uno in particolare, però, insomma, non lo sveliamo, lo vogliamo svelare?
No, mandiamo dopo un po' di musica, casomai.
Mandiamo un po' di musica, va bene.
Quanto sulla sponda del fiume prego il vostro Dio, che il prossimo cadavere che passa non sia il mio. Ammiro improbabili prove di volo, paracadute, difettosi fiori rossi al suolo. La vita che va è la vita che va, è la morte che viene, ma un tenore di morto, lui so che non mi appartiene. In fondo alla notte è la fine del viaggio, una vita al di là del male e del peggio, e canto na 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 na, per farmi coraggio. E ripenso le due o tre cose che mi fanno stare meglio: morirti fra le labbra e un sorriso al risveglio. È la vita che va, è la vita che va, è una piccola morte che viene, esercizi di stile che scorrono nelle vene. E chissà quando guarirà questo cuore anoressico, condannato per l'eternità a girare intondo, 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 intondo. Che risposta ci suggerirà questo vento dislessico? Degli eventi, quale magia fa sì che ancora si canti, volare o volare o che poi ci si perda nel blu dipinto di merda. Ammiro gli inutili semi di croce di chi aspetta la guerra per morire in pace. È la vita che va, è la vita che va, è la morte che viene, è la consolazione del morire insieme. Riciclo parole, riciclo pensieri, riciclo la mia faccia, riciclo un'immagine di te fra le mie braccia, canto na 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 na.
E torniamo in onda qui su Tabula Rasa. Sono le 20:39 di giovedì 6 ottobre e adesso è qui con noi ospite per questa seconda puntata Nicola Fenino, che ha scritto una storia vera. Ciao Nicola, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ciao, benvenuto. Allora, Nicola ha scritto un libro che secondo me è una chicca che va assolutamente trovata in libreria, ordinata e letta e poi anche riletta, perché ha scritto questo libro edito per edizioni Industria e Letteratura per la collana L'Invisibile, che abbiamo già presentato una volta qui l'anno scorso, mi sembra.
Sì,
era, abbiamo già presentato
la prima uscita con Meacci.
Con Meacci, è vero. E in questo caso però abbiamo una storia interessante. Allora, prima di tutto Nicola è uno dei responsabili, degli editori, dimmi tu, anche dei redattori, anche di CTRL Magazine.
Ma sì, anche dei Corrieri Libreria.
Diciamo la colpa è sua. dico colpa perché poi dopo chi si è affezionato, almeno come me, a una rivista, al sito e a tutto quello che tirano fuori ogni volta, di spesso anche di diabolico, perché insomma sono cose molto belle che fa CTRL Magazine, che consigliamo tra l'altro. È una rivista letteraria, fotografica, con dei formati a volte stupefacenti, quindi seguitelo se avete la possibilità, perché è veramente una cosa bella, fresca, nuova, e con dei reportage di viaggio, soprattutto di posti e di storie, veramente bellissima. Detto questo libro in particolare, Una storia vera, parla di tantissime cose, nonostante sia un libro piccolino di 61 pagine, quindi ancora più piccolo, però ci sono tantissime cose dentro. Provo a fare una piccolissima sinossi, poi spero di non rovinartelo, Nicola, perdonami.
No, figurati.
Diciamo che c'è un narratore che si chiama Nicola, che si trova a Castelnuovo al Volturno, in provincia di Isernia, che è un paese nel quale negli anni 60 dal quale vengono praticamente quasi metà degli zampognari d'Italia, almeno negli anni 60, e va ad assistere al rito dell'uomo cervo, che si svolge l'ultima domenica di carnevale. In realtà lì si imbatte in una storia che riguarda la Seconda Guerra Mondiale, e in particolare il giugno del 1943, quando quel paese viene improvvisamente evacuato, viene liberato dagli americani, e poi viene improvvisamente evacuato, e poi non si sa quello che succede, tranne poi per il fatto che Nicola riesce a risalire a vari racconti e a varie ricerche, e queste vengono tutte fatte vedere, vengono tutte messe sulla pagina, che praticamente è il teatro di un falso documentario cinematografico sulla guerra fatto dagli americani. Questo è più o meno quello che dovrebbe essere. Ora non ho spoilerato niente, perché è tutto già bello dichiarato, penso, giusto Nicola?
Sì, okay. Ma c'è tutto anche nella quarta di copertina, perché perfetto. Fondo credo, e sicuramente hanno creduto anche gli editori e Martino Baldi, che è poi l'ideatore di questa collana dell'Invisibile e anche l'editor di questo libro, che appunto il punto di questa storia fosse altrove, non fosse tanto, chiamiamola trama, che poi non è una trama perché sono fatti realmente accaduti, anzi probabilmente realmente accaduti. E guarda, citavi prima CTRL, il magazine di cui faccio parte, e noi da ormai una dozzina d'anni ci occupiamo di reportage narrativo, quindi di, chiamiamolo genere, anche se non sono un amante delle etichette, però che di sicuro cammina su questo crinale tra, da un lato possiamo mettere il giornalismo e dall'altro la letteratura, quindi ampliando un po', tra la fiction e la non fiction. E questa storia, quando mi ha proprio assalito, mi ha assalito alle spalle all'inizio, poi forse mi ha anche esploso tra le mani, poi finalmente dopo 2 anni, rispetto a quando l'avevo raccolta, insomma, o mi ci ero imbattuto, dopo 2 anni è diventata questo piccolo libro. Allora, è andato tutto molto in maniera assolutamente imprevedibile, e ho voluto anche restituire nella, poi nella forma testuale, un po' questo movimento che procede per derive, per scivolamenti. La storia è un po' al centro, anche se secondo me la vera storia è al centro, anzi, un centro non c'è, io credo, in questa storia, però forse quella con maggior peso specifico, io credo, sia quella di Vincenzo Maria, poi magari ci arriviamo, ci arriverà, chi avrà voglia di leggerlo.
Due personaggi però bellissimi. Bellissimo, sono due personaggi veramente, cioè mi sembra di vedere, cioè non ci sono più le pagine a quel punto, cioè c'è proprio la carne, li vedi proprio, sono, scusami, però loro sono veramente i nonni, grazie. bellissimi.
No, sono contento che tu dica così, sono anche delle belle persone, poi io divido sempre i personaggi dalle persone, però appunto diciamo il fatto storico che è accaduto e non accaduto contemporaneamente, questa è la cosa che mi ha completamente avvinto e affascinato, è quello che raccontavi tu. In realtà, scusami se correggo una piccolissima inesattezza, il paese Castelnuovo al Volturno era sulla linea Gustav, quindi una delle prime linee del fronte, per cui a sud c'erano gli alleati che avanzavano e a nord le truppe nazifasciste. È stato in realtà il paese liberato appena prima del Natale del 43 da delle truppe francesi, quindi non americane, anzi in realtà noi le chiamiamo francesi per così la nostra forma mentis un po' postcoloniale, ma erano truppe algerine, l'unico francese che c'era era il comandante. Viene appunto liberato il paese resta tutto sommato in piedi, prima la popolazione, gran parte della popolazione anzi, era stata fatta evacuare, e circa un anno dopo, quindi qui siamo nel giugno del 44, i pochi che non sono riusciti a ritornare, gli abitanti, vengono di nuovo evacuati, fatti spostare in un paese di fronte, si chiama Rocchetta al Volturno, e con la scusa di una disinfestazione. A questo punto gli americani iniziano a simulare a tutti gli effetti la guerra, perché dovevano mostrarla in un cinegiornale, quindi per motivi diciamo di propaganda, per insomma immaginiamoci di essere dei genitori dall'altra parte dell'Oceano Atlantico che i cui figli sono spediti da quest'altra parte del mondo a combattere, e c'era bisogno appunto di, se vogliamo, dare energia e morale alla popolazione in patria. Solo che questa finzione, quindi diciamo gli abitanti da quest'altro paese vedono dei figuranti americani travestiti da nazisti che sparano a degli americani, diciamo travestiti da loro stessi. E solo che la finzione viene portata fino al punto che a un certo punto, diciamo così, in scena fa irruzione questo carro armato e inizia a bombardare il paese a tutti gli effetti. Da sopra in volo si alza questo cicogna, si chiamava diciamo una sorta di antenato di un drone, e che con un operatore a bordo, e il paese viene abbattuto quasi completamente, viene abbattuto il campanile che crolla, tutto diciamo a favore di telecamera. Quindi capisci che per me ho passato l'ultima dozzina d'anni a occuparmi un po', a camminare appunto su questo confine tra realtà e finzione, qui il confine frana, si crea un cortocircuito, un buco nero, non so bene come chiamarlo, e quindi capisco che questa storia deve restare in un cassetto all'inizio, non può diventare diciamo un reportage classico come ero abituato a realizzare per CTRL, e poi appunto prende questa forma di piccolo libro, ecco.
Guarda, allora, prima di tutto sì, effettivamente sì, era stata imprecisa la mia, cioè proprio, anzi no, sbagliata totalmente il discorso su americani eccetera, però mi ha colpito molto anche il discorso che fanno, che fai fare ai singoli personaggi, cioè a come rendi la loro lingua, e quella è una cosa che in particolare a me colpisce, il come rendere poi l'oralità. Perché non c'è mai uno scivolamento verso il dialetto, ma quel tipo di oralità come la rendi tu, il parlante è ancora più tondo, non so come dire, è ancora più presente, quindi non c'è una mistificazione di chi parla, che sarebbe molto semplice in alcuni casi. Invece qui, attraverso anche singole parole o singoli gesti che descrivi, ogni parlante ha la sua dimensione orale ben precisa, ben netta, che si distingue a volte anche, anche se condividono più o meno le stesse origini le persone che parlano, però hanno una loro oralità. Un libro che mi è venuto in mente leggendo il tuo è un libro di Paco Ignazio Taibo II, non so se l'hai mai letto, che è il rivoluzionario di passaggio, perché ha quel modo, diciamo anche in questo caso centrifugo, di prendere parti della storia, di quella storia, e di cercare di ricomporla e fa vedere anche quello che è il codice sorgente del libro. Nel tuo caso tu fai anche vedere proprio quello che succede nella tua ricerca, perché compri le cose su eBay, la prima persona, il narrante, racconta un po' le peripezie, e quindi ci sono, non so, da TV, sorrisi e canzoni ai vari elementi che ti servono per ricostruire questa storia, che servono al personaggio narrante, quello che deve fare per ricostruire questa storia, che non ha una soluzione, probabilmente ce l'ha in ogni singolo lettore e lettrice che poi affronterà il tuo romanzo. E a me ha ricordato molto quel modo di raccontare, che secondo me è bellissimo perché lascia aperto tantissimo, ma racconta anche tantissimo.
Guarda, innanzitutto mi sono segnato il riferimento proprio qui in diretta, perché lo recupererò subito. Ti ringrazio di cuore per questa domanda, perché insomma solleva in realtà una serie di questioni per cui potremmo stare al telefono per un paio d'ore, ma non lo faremo. Ma quella della lingua mi sta particolarmente a cuore. Allora, innanzitutto io credo che la divisione tra forma e contenuto sia una divisione, come dire, forse operativa, ma in cui io non credo. E in fondo credo che un testo, quando ha una qualità, un peso specifico, insomma non saprei come definirlo meglio, in qualche modo debba sempre inventarsi una sua lingua. In questo caso io avevo come materiale di partenza questo dialetto dentro cui mi sono immerso, perché appunto sono arrivato in questo paese di pochissimi abitanti, appunto c'era questo rito dell'uomo cervo, ho scelto apposta di andare in quel momento, e nel giro di davvero credo 10 minuti mi sono ritrovato immerso in questo ventre di questo paese poco abitato, ma come dire,
molto densamente
abitato, esatto, nel senso non demografico, ecco. E quindi avevo questo materiale di partenza, poi avevo una mia lingua da innestare lì dentro, e come dire, ero molto consapevole dei rischi di tutto questo, dei rischi dello scimmiottamento, dei rischi un po' del folklore, se vogliamo, cosa che tendo mi dà abbastanza fastidio, e quindi ho cercato di creare un coro a tutti gli effetti in cui anche la mia stessa lingua, la mia di autore, si inserisse e si formasse contemporaneamente, ma cercare, come dicevi tu, di connotare anche ogni singolo personaggio, cercando di non prendere nemmeno scorciatoie. Non c'è, se vogliamo, realismo. Se mettessi in onda le registrazioni che io ho fatto, le lingue sarebbero molto diverse in realtà, non solo per una questione di comprensibilità, ma proprio per una questione di scelta, cioè provare nel piccolissimo a plasmare una lingua che raccontasse un coro, perché quel paese è un coro, la storia che sta al centro della vicenda, se vogliamo, è una storia che ha avuto un impatto su quel coro, e un coro in cui io da estraneo mi inserisco. Quindi mi sta proprio, davvero tocchi un punto per me delicato, ma decisivo. Come decisivo è la differenza, appunto, che sottolineavi tu, tra, diciamo, l'io biologico, che è quello che sta parlando adesso al telefono con voi, e l'io narrante. Poi devo dire che l'io narrante ha sfruttato il mio conto per comprare i ritagli di giornale su eBay, però vabbè, insomma, poi riuscirò a creare anche un conto parallelo per l'io narrante, potrebbe essere anche utile.
Beh, sarebbe una grandissima esperienza, secondo me, anche da quel punto di vista narrativa. No, io invece mi volevo riallacciare un po' al discorso del coro, perché mi è fatto venire in mente, c'è un discorso molto interessante che fa Giorgio Pinotti in una nota al Pasticciaccio Brutto di Via Merulana, e lui parla di un coro come comunità fabulante, e mi sembra proprio perfetto per il discorso che stai facendo te, probabilmente sto sbagliando, però è proprio la comunità fabulante quella che leggi, che si legge nel libro di Nicola Fenin, Una storia vera, anche proprio partendo dal titolo, cioè dice che è una storia vera. In realtà è interessante anche vedere come sia tutto verosimile probabilmente, ma non è la veridicità quella che ci interessa in questo caso, una volta aperto il libro. E è interessante anche vedere come anche attraverso la soggettività del narratore le storie che vengono raccontate dai singoli personaggi non ci informano solo sui fatti, ma la sensazione che ho avuto io è che ci informano più che altro su quello, su cosa quei fatti hanno voluto dire per chi li ha vissuti e per chi ce li racconta.
Sì, guarda, io credo che in gioco, sicuramente nel reportage, ma in fondo la convinzione che ho maturato, che magari cambierò, credo che sia proprio in gioco nella letteratura tout court, è i rapporti tra la realtà e la finzione. E io cerco di distinguere proprio a livello linguistico, anche quando parlo, il concetto di realtà dal concetto di verità. Per cui a me interessava in questo libro in particolare, diciamo così, far cozzare, far sfregare uno contro l'altro i piani della realtà e i piani della finzione. Perché? Perché credo che sia interessante di per sé, credo che sia quello che questa storia ha raccontato a me quando sono sceso in Molise per raccoglierla. Credo che abbia un valore attuale. Questo libro è stato scritto prima che la guerra tornasse sulle prime pagine di tutti i giornali e sui telegiornali, ma al di là dell'attualità ha proprio un valore ancora più universale. Credo che siamo più immersi in questo nodo tra realtà e finzione. Quindi la verità è questo terzo elemento inattingibile, pericolosissimo, perché con la verità, insomma, ci costruisci religioni, totalitarismi, tutto quello che vuoi, e diventa un manganello molto velocemente. Però credo che la letteratura, forse non solo la letteratura, facendo sfregare, diciamola così, la realtà con la finzione, riesca a rivelare dei baluginì di verità, mettiamola così. So che è un po' rischioso, è un po' scivoloso come discorso, perché poi la verità diventa subito e rapidamente dottrina, però può essere anche un antidoto in
assolutamente
realtà alla dottrina,
anche perché insomma è comunque sempre è secondo me anche molto chiaro il patto che fai con il lettore o con la lettrice, cioè lo fai vedere, il trucco si vede, è tutto molto chiaro e penso anche molto onesto, quindi non c'è neanche il pericolo di dire insomma vi sto facendo sembrare una verità ciò che non lo è, perché non è quello il discorso, cioè è un'attendibilità totalmente diversa, perché a volte è l'attendibilità delle fonti orali, e penso che sia la cosa tipica dell'oralità in questo caso. Ci sono delle immagini poi che a me hanno particolarmente colpito, come Maria quando racconta che ha imparato ad andare in bicicletta per andare a trovare Vincenzo, cioè sono delle immagini bellissime e molto belle. Ci sono anche le bombe. L'innesco proprio del reportage è una bomba, e poi ricorre il discorso delle bombe, e quindi anche tu ti sei dovuto, la voce narrante si è dovuta documentare su come esplodono le bombe, su anche sulle voci che si ricorrono che quindi hanno caratterizzato a volte l'approccio che avevano le persone con le bombe, quanto era vero, come andavano affrontate. Quindi poi in realtà c'è tantissima azione, spesse volte raccontata a volte dai personaggi, a volte dalla voce narrante, e quindi anche i piani di narrazione sono tanti, oltre alle riflessioni che vengono fatte rispetto a quello appunto che dicevi anche tu sul valore del racconto, della parola, e poi appunto la guerra, la rappresentazione della guerra, il valore della testimonianza. E poi un ultimo aspetto, poi andiamo verso la conclusione, anche sul discorso dei riti, perché questo rito dell'uomo cervo viene praticamente detto fin dall'inizio di che cosa si tratta, e che è insomma è un'invenzione, o comunque è un come tutte le ritualità più o meno, e mi ha fatto venire in mente un articolo che è uscito pochi giorni fa di Alessandro Portelli, che si augurava la nascita di nuovi riti, e l'invenzione di nuovi riti che integreranno magari le antiche cerimonie con nuovi elementi, come nel caso dell'uomo cervo. Quindi la cosa che ti chiedo è: può essere anche il tuo racconto un nostro breve rito, o in generale un racconto fatto così, una tipologia di rito?
Sì, forse quello che è una domanda molto difficile, provo a così improvvisare pensando nel frattempo. Ogni racconto crea intorno a sé, se vogliamo, un rito, o comunque ogni rito nasce da un racconto. Poi se ci sono degli antropologi in ascolto magari potrebbero bastonarmi, però
eccolo, un po' però semplice. No, scherzo. No, invece no, vai.
La faccio un po' semplice, però come dire, cosa c'è dopo il rito? C'è la comunità, quindi ogni racconto crea un rito e c'è una comunità intorno, ed è una cosa estremamente affascinante quella che dicevi sulla necessità di nuovi riti, che però porta con sé la necessità di nuove comunità, se vogliamo. Anche qui quello che interessa a me e dovrebbe, credo, interessare la letteratura, non è niente di moralistico, non c'è niente da insegnare. Naturalmente il rito è qualcosa che prevede dei buoni, dei cattivi, anche ogni comunità, cioè la comunità non è qualcosa di utopico, è qualcosa di anche pieno di abissi, di oscurità, di ruoli predefiniti da cui magari uno vorrebbe uscire. Basta, sono nato in paese, in un piccolo paese, e conosco il bello e il brutto di tutto questo, al di là delle narrazioni, delle leggende rosa o delle leggende nere. Di sicuro quello che posso dirti è che io sono sceso a Castelnuovo al Volturno proprio in quel periodo dell'uomo cervo, inizialmente per un motivo banale, ovvero il paese è appunto molto poco popolato. Durante questo rito, se lo chiami carnevale, loro giustamente si offendono, appunto perché sapevo che sarebbero tornati molti emigranti, e quindi motivo banale da reportagista vado in quel periodo, posso incontrare più persone, intervistare più persone. Poi alla fine, per tutto quello che è accaduto, quindi questa scoperta di questo finto bombardamento che però è vero, il rito stesso, quindi tutto quello che riguarda la messa in scena, la maschera, è entrato prepotentemente anche nella narrazione, no? Per cui, se vogliamo, credo che il testo faccia aleggiare un po' sottofondo anche una domanda, cioè che differenza c'è tra un rito antichissimo, ancestrale, quindi tutto quello che riguarda l'ambito più tradizionale, una messa in scena come quella di quel bombardamento, che sembra una metafora della società dello spettacolo che muove i suoi primi passi, ma portandola ancora più in là, se vogliamo, che differenza c'è anche con quello che ho fatto io come io narrante, cioè prendere queste vite vere, questi luoghi, queste storie, e anche nel mio caso montarle in una narrazione. Quindi probabilmente io non ho la risposta, di sicuro posso dire che non ho bombardato il paese, però mi interessava creare far traballare insomma questi piani, fino ad arrivare proprio anche a qualcosa che non c'entra più nulla, se vogliamo, con la letteratura, ma c'entra con qualcosa di anche più ampio, cioè anche il ricordo, per cui inserisco un piccolo elemento, l'unico, diciamo autobiografico, il primo mio ricordo d'infanzia, lo inserisco perché non per esibizionismo, non c'è niente di così interessante, ma perché mi interessa appunto dare su un piano ulteriore e dirci anche la nostra stessa infanzia è una ricostruzione a posteriori, e quindi di nuovo il tema tra realtà e finzione e la sua universalità.
Nicola, io continuerei a parlare ancora per un non so quanto, perché veramente, però a questo punto però devo consigliare intanto il tuo libro, che è Una storia vera, scritto da Nicola Feninno per Edizioni Industria e Letteratura. Ti faccio l'ultimissima domanda flash, che è quella che facciamo generalmente ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, che è se hai un libro da consigliare per noi, o che stai leggendo o che devono assolutamente leggere, a parte il tuo ovviamente.
Domanda estremamente difficile. Allora, stando sul reportage narrativo, c'è un libro che ho recuperato ultimamente, Diario Russo di Steinbeck, proprio quello Steinbeck che nel 47 di Cortina di Ferro perfettamente calata, insomma c'è Stalin, decide di prendere anche Robert Capa, esattamente quel Robert Capa, il fotografo, e realizzare un reportage narrativo a tutti gli effetti in quella Russia lì, diversissima naturalmente da quella attuale, ma non so, c'è qualcosa che può risuonare molto forte.
Allora, io ti ringrazio per questo consiglio. Consiglio, ovviamente, ripetiamo, Una storia vera di Nicola Feninno per Edizioni Industria e Letteratura. Consiglio di frequentare CTRL Magazine sia nella versione online sia nelle versioni stampate nelle maniere più, insomma, più belle, mi viene da dire, perdonami il termine molto banale. Consiglio in particolare quello che in assoluto secondo me è forse il numero che mi ha più portato compagnia, che si chiama Stiamo Scomparendo, che è quasi scomparito.
credo completamente.
Sì, completamente. C'è un reportage narrativo sul Monte Rosa e sulle comunità di Macugnaca che è una roba bellissima. E vi lascio e lascio Nicola con una colonna sonora che questa volta non la decide il nostro DJ Coso, ma è la colonna sonora che è proprio inserita all'interno del romanzo, del libro, perché è consigliata dalla redazione di Rumore, e consiglia Il Canzoniere del Lazio. Il titolo del disco è L'assa sta la me creatura. Ora non so se l'ho detto bene, ma insomma, questo è il consiglio. Quindi ci lasciamo con questa canzone. Ringraziamo nuovamente Nicola Feninno per essere stato qui con noi, e gli auguriamo buona serata e grazie ancora per la tua compagnia. Grazie Nicola.
Grazie mille a voi di cuore. Buona serata a tutti.
Buona serata, ciao.
Abbiamo annunciato oggi il Nobel, cioè non è che l'abbiamo annunciato noi, ovviamente abbiamo riportato la notizia del Nobel ad Annie Arnaud e andiamo a parlare invece di un altro libro premiato, un libro premiato dal premio Goncourt. L'autore del libro è Mohamed Bougarsar e il titolo è La più recondita memoria degli uomini. Faccio questo parallelismo scemo fra i libri e i premi perché a quanto pare Annie Arnaud non la riuscì a rintracciare al telefono quest'oggi, e c'è un aneddoto che riguarda appunto Sar, che riguarda la sua vittoria al premio Goncourt. La struttura del Goncourt è un po' strana, cioè i 5 candidati al Goncourt devono trovarsi nelle vicinanze di un luogo, di un bar, dove soltanto il vincitore apparirà a mezzogiorno, quindi stanno tutti un po' vicino là, e Sar stava nella redazione della sua casa editrice, aspetta le 11.20, 11.30, non succede niente, a un certo punto va in bagno, anche l'emozione così,
certo.
E a un certo punto alle mezzogiorno meno un quarto l'editore sente un urlo dal bagno perché aveva ricevuto la telefonata che annuncia la vittoria del Goncourt, quindi Sar lo dice subito ai suoi genitori, la sua famiglia in Senegal, che quindi ritwittano la notizia e quindi bruciano la notizia del Goncourt, per cui già dal Senegal si sapeva che avrebbe vinto Sara. Ma questa introduzione, veramente questa facezia, nulla a che fare con la bellezza e la profondità di questo libro, del quale andiamo a parlare insieme a Stefania Ragusa. Stefania Ragusa, ci senti?
Certo, vi sento benissimo, buonasera a tutti.
Buonasera Stefania. Allora, Stefania, che ci accompagna nella lettura di questo libro, è una docente di teorie e pratiche della comunicazione e oltretutto scrive su varie e collabora con varie testate, tra cui Africa Nigrizia, Africa Mediterranea e Doppio Zero. Stefania, la prima domanda che ti farei di quest'autore, che è già il suo secondo romanzo pubblicato in Italia, ma il quarto romanzo, cioè, e oggi ne ha fatto arrivare soltanto gli ultimi due, ci racconti un po' di che cosa parla, e in bocca al lupo perché sarà veramente molto complicato, La più recondita memoria degli uomini?
Allora, tanto una piccola precisazione, a me risulta che questo sia il primo romanzo di Sar pubblicato in Italia, perché altri romanzi suoi che sono stati pubblicati in Francia e in Italia non sono ancora arrivati. Spero di non sbagliarmi in questa informazione che vi sto dando, mi auguro che dopo questo arrivino anche gli altri. Spesso accade così, no? Che un autore vince un premio e viene quindi preso in considerazione. Poi tu dicevi di che cosa parla questo romanzo, ma forse uno dovrebbe dire di che cosa non parla, perché è un romanzo che in realtà non ha una trama fittissima, ma ha uno sviluppo fittissimo. La trama si riassume in poche battute: abbiamo un giovane scrittore africano, di origine africana, che sta a Parigi e che si imbatte casualmente in un libro pubblicato molti anni prima e che era passato nel dimenticatoio, un libro scritto da un altro autore africano che aveva avuto una sorte un po' strana e che era stato rimosso sostanzialmente dalle librerie e dalle biblioteche e anche dalla memoria degli esperti di letteratura. Questo ragazzo, questo giovane aspirante scrittore, forse sarebbe meglio definirlo, si imbatte in questo manoscritto, rimane sconvolto dalla profondità, dalla capacità di raccontare, di entrare nell'animo umano di questo autore, e anche molto intrigato dal fatto che dell'autore in questione non si sapesse praticamente quasi nulla, e quindi si mette alla ricerca di informazioni, e questa ricerca lo porta veramente a attraversare tutto il mondo. La trama è questa, ma la ricchezza del romanzo non è data dalla trama, è data da tutti gli intrecci, le riflessioni, le divagazioni, tutta una serie di elementi accessori, apparentemente accessori rispetto alla trama, che rendono quest'opera estremamente complessa e molto, ma molto avvincente.
Sì, infatti, tra l'altro,
io non voglio anticipare la fine perché non mi sembra giusto in una situazione come questa, però torno a dire il merito di questo romanzo, che è veramente bello, veramente ben fatto, è non è nella trama, non è nella storia, è nella sua nella profondità.
Infatti forse andava detto che ci voleva un gigantesco disclaimer, nel senso che questo romanzo è assolutamente necessario per gli Addicted di Roberto Bolaño. Almeno questo mi sembra che sia, oltre all'esergo che per l'appunto Sar dedica a Bolaño e ai suoi detective selvaggi, quindi un po' ripercorre questo percorso un po' in giro per il mondo, per le letterature, anche con il gusto del pastiche letterario, con il gusto anche dell'inserire dei lacerti che sono di critica letteraria, cronaca giornalistica. Quindi è un romanzo veramente costruito su più piani. Ti chiederei, oltre a Bolaño, tu hai rintracciato dell'altro qualcosa? Perché è anche un romanzo che parla anche tanto di plagio e di saccheggio.
Allora, sì, ecco, questa cosa è molto importante da evidenziare. Questo romanzo parla di plagio perché l'autore è scomparso, questo Elian, misterioso autore scomparso, che ha pubblicato il libro che mette in moto tutta la vicenda, è una figura di fantasia, ma in realtà ispirata a uno scrittore che è africano, che realmente scomparve dalla scena letteraria anni fa dopo avere pubblicato un libro che era stato salutato con molto entusiasmo sulla scena parigina e sulla scena letteraria internazionale. E questo autore era un autore maliano che è stato accusato di plagio, è stato in tempo brevissimo salutato come la grande promessa della letteratura africana, salutato con grande stupore, anche perché erano anni quelli in cui l'idea che esistesse una letteratura africana e l'idea che esistessero scrittori africani non era così accettata o scontata, e con la stessa velocità con cui era stato salutato come grande scrittore era stato poi accusato di plagio e fatto sparire dalla circolazione. Accusato di plagio perché effettivamente aveva usato dei brani di altri autori e me li aveva ricuciti con una grandissima abilità. Dunque, questa vicenda c'è, ed è la vicenda che dà il là al romanzo, che permette anche a Sar di fare delle riflessioni su che cosa significhi il plagio, su dove inizi il plagio e dove finisca l'emulazione, l'ispirazione, e su come alla fine tutti gli autori plagiano, nella misura in cui si nutrono della scrittura di altri che li hanno preceduti, e si ispirano leggendo altri autori. Queste riflessioni di Sar sono interessantissime anche dal punto di vista della, potremmo dire, meta scrittura. Ecco, questo libro, fra le varie cose che fa, affronta la questione della scrittura in un'ottica meta letteraria, cioè una grande riflessione sulla letteratura mentre si fa della letteratura, e una grande riflessione sullo scrivere dell'Africa e sullo scrivere dall'Africa mentre si scrive dall'Africa e dell'Africa.
D'altronde ricordiamoci che Pablo Picasso diceva che il genio copia mentre il mediocre imita, ma proprio rispetto a quello che dicevi tu del da dove e di cosa e di quale terra, c'è un'accusa che a un certo punto all'interno del romanzo viene porta a Elimane, che appunto dovrebbe essere lo scrittore mitologico che ha scritto questo Labirinto del Disumano, il testo uscito nel 34. A un certo punto gli si dice: ma scusa, tu vai a parlare, a scrivere con la lingua dei dominanti, parlando di noi dominati, e lo fai nella terra dei dominanti. C'è tutto questo strano rapporto, cioè tra l'altro uso questa terminologia che è molto cara, la dobbiamo recitare ancora una volta ad Annie Ernaux. Quindi questo rapporto fra anche colonialismo letterario è qualcosa di molto presente. E mi viene anche da farti quindi una domanda un po' composita, ovvero se hai rintracciato anche tu questo paradosso, e soprattutto, essendo tu anche un'esperta di questi temi, se ci puoi raccontare qualcosa di letteratura africana che effettivamente noi ci stiamo perdendo, e ci dai qualche consiglio di lettura.
Allora, in realtà viene da dire questo, che quando il paradosso a cui tu fai riferimento è un paradosso che attraversa anche altri ambiti, ossia la letteratura, l'arte, sono, così come noi siamo abituati a pensarli, sono prodotti della cultura occidentale. Anche la stessa arte africana, in particolare se pensiamo all'arte tradizionale africana, è stata un'invenzione dell'Occidente. Invenzione tra virgolette, non nel senso che abbia inventato i manufatti, ma nel senso che a un certo punto colonialisti, missionari, persone che si trovavano in Africa hanno incontrato i manufatti che facevano parte della religione, della ritualità, della cultura africana, e li hanno convertiti in oggetti d'arte, sì, sottolineando la loro bellezza, perché molto spesso si tratta di oggetti molto belli con una fattura straordinaria fatta da artisti bravissimi, ma andando oltre quello che era la loro funzione originaria, eccetera eccetera, assegnando un nuovo statuto a all'interno di questa trasformazione gli artisti africani poi si sono mossi successivamente, spesso anche con un rapporto piuttosto conflittuale rispetto all'arte tradizionale. Oggi noi abbiamo tantissimi validi artisti che vengono dall'Africa e che giustamente operano su una scena internazionale, a prescindere dall'etichetta geografica, ma se uno vuole andare a fare le pulci può osservare come sia strano che alla fine si muovano in un ambito che è stato costruito all'esterno del loro continente di provenienza. Anche la letteratura, così come noi siamo abituati a pensarla, nasce altrove. E questo non vuol dire che non c'è tradizione orale o tradizione narrativa in Africa, ma l'industria culturale nasce altrove. Ora, è ovvio che poi il mondo cambia, le persone si incontrano, le società si mescolano e anche persone che arrivano da un contesto completamente diverso si inseriscono in questi processi dell'industria culturale che sono piuttosto lontani dalle origini e anche dalle motivazioni originali. Quindi questo paradosso in realtà è un elemento che caratterizza inevitabilmente la partecipazione di persone dall'Africa all'industria culturale e alla produzione culturale, ma che è anche frutto del tempo in cui viviamo, che non si può mettere in discussione. Lo stesso Sartre alla fine dal libro fa, eppure evidenziando il paradosso, sottolinea l'impossibilità di sottrarsi a questo paradosso se si vuole continuare a dire, se si vuole continuare a raccontare, oppure si fa come ha fatto Uolo Ghem, cioè lo scrittore a cui si è ispirato Sartre, che è andato via, è sparito dalla scena, se n'è tornato in Mali ed è morto molti anni dopo, dimenticato, completamente consegnato all'oblio. È una scelta molto coraggiosa, ha toccato un mondo, ne ha visto da un certo punto di vista la vacuità e ha deciso che voleva tornare in un altro contesto. Sulla seconda parte, l'altra parte della domanda che mi hai fatto, cosa ci stiamo perdendo, in realtà ormai per fortuna ci stiamo perdendo meno, perché non so, tu parlavi del Nobel di quest'anno, l'anno scorso il Nobel è stato vinto da un autore africano, da Gurna, che ha un autore che ha scritto dei libri meravigliosi, anche se forse definire Gurna semplicemente un autore africano è estremamente riduttivo, perché lui è un uomo che appartiene a vari mondi e in questi vari mondi pratica la letteratura. Per fortuna ci sono sempre più autori di valore che diventano accessibili. Quello che noi stiamo rischiando, secondo me, oggi, in un momento di grande moda e superficialità, è quella di trasformare qualsiasi persona nera che scriva in uno scrittore. Cioè, su questo bisogna stare attenti, specialmente in Italia, dove fioriscono presunti scrittori africani che semplicemente sono molto appetibili in termini di vendite, di marketing, per quello che incarnano, ma in realtà non sanno scrivere.
Diciamo che anche la mia domanda, effettivamente, Stefania, era una domanda, diciamo, un po' ingenua nel dirti cosa ci stiamo perdendo all'Africa. Ovviamente è una domanda totalmente superficiale quella che ti ho fatto, perché effettivamente rispetto alla complessità e alla vastità di un continente diventa ovviamente complicatissimo anche dare una risposta che sia più puntuale. Ma invece una risposta puntuale te la chiedo adesso in chiusura, dicendoti: ma ci dai un consiglio di un libro che dobbiamo assolutamente leggere, che stai leggendo, che ti sta piacendo, che hai letto recentemente?
Allora, io sì, volentieri, e volentieri consiglio una scrittrice che è una bravissima scrittrice di origine africana che scrive in italiano. Lei sì, scrittrice, perché veramente è una persona di grande capacità letteraria, che è Cristina Lisarà. Cristina Lisarà ha pubblicato dei vari libri recentemente, la casa editrice romana che si chiama 66, per me ciò che c'ha una casa editrice al nome impronunciabile, ma sta
secondo sì, è un punto
ecco. Loro hanno ora ripubblicato alcune cose molto belle di Cristina Lisarà, fra cui Madre piccola, che è stato il suo primo libro e a mio avviso il più bello, e poi Il comandante del fiume, che è un altro libro molto molto bello scritto da lei. Quindi se uno vuole avvicinarsi da un'autrice di origine africana che in più scrive in italiano, quindi non dobbiamo neanche affidarci a delle traduzioni per apprezzarla, Cristina Lisarà sicuramente è la persona validissima.
E grazie mille allora, Stefania, per questo tuo consiglio. Ti auguriamo una buona serata e quindi ci sentiamo un po' di musica.
Grazie a voi, buona trasmissione, buon proseguimento.
Allora,
proprio sui social oggi chiedevano per tabula rasa: ma noi da che libro di Volman dobbiamo cominciare? E con molta arroganza noi abbiamo detto: ascoltate la puntata di stasera che ve lo diciamo. Ti rendi conto che idiozia? Adesso sbrigatevi.
Adesso ci tocca, parlare del libro veramente, il libro di Volman.
Non del libro di Volman, proprio
quel libro.
Riuscire a consigliare. No,
è difficile.
Cioè, allora, cosa dobbiamo fare? Dovremmo fare una piccola sintesi, perché oggi è la puntata sulla narrativa.
Sì.
Invece il libro che stiamo, di cui parleremo,
o è un saggio. Non mi dire che è un saggio.
È una specie di saggio. Allora, aspetta un secondo, facciamo un attimo un quadrettino. William Volman è uno scrittore americano.
Ok.
Allora, è uno scrittore americano che praticamente faceva pappe e ciccia con Franzen e Wallace.
Due a caso, sì, due che passavano di là.
E praticamente però era una sorta di mediazione fra questi due mondi totalmente lontani. Perché? Perché è uno che è totalmente ibrido, perché ha scritto un sacco di saggi, un sacco di reportage, un sacco di romanzi, ma anche con una sempre una grande ambizione sia nell'ambito saggistico che letterario, nel senso che cercava di costruire veri e propri condomini, arcipelaghi, per cui quando scrive un romanzo Volman lo deve inserire nell'ambito di una trilogia, come poteva essere Prostitution, oppure nel ciclo dei sette sogni, oppure quando scrive un saggio non può fare a meno
una robetta,
quelle 3.000-3.500 pagine, così. Quindi con che cosa si può cominciare? Allora andiamo un attimo a scandagliare 3 minuti la vita di Volman. Allora, voi immaginate questo scrittore che nasce a Los Angeles, quando è un bambino, a 9 anni, dicono: senti, per favore, dai un occhio a tua sorella che sta qua sul lago, che ha 6 anni, l'occhio glielo dà male, la sorella muore. Quindi
buongiorno.
Volman nasce, cioè cresce con questo ovviamente con questa ferita che gli rimane. A 20 anni decide di andare in Afghanistan e quindi a combattere con i Mujahideen, quindi per respingere l'invasione sovietica. E da là verrà fuori il suo primo libro, che è Afghanistan Picture Show, che credo che sia tradotto in italiano, fammelo rivedere, credo proprio che sia tradotto con questo titolo, se non sbaglio. L'aveva fatto inizialmente, sì, Afghanistan Picture Show, ovvero Come ho salvato il mondo, pubblicato inizialmente da Alet, e che recentemente ha ripubblicato Minimum Fax. Dopodiché incomincia a parlare di quello che sarà il calcolo morale, ovvero c'è tutto uno studio sulla violenza che lui fa e che pubblica sul McSweeney's. Quindi fa questo Rising Up and Rising Down, che è come un'onda che scende e che sale, che è appunto il titolo della raccolta di saggi, del grande saggio che pubblica Minimum Fax nella sua recente venuta. Ma diciamo che Volman, quando è venuto in Italia recentemente, ha fatto questa settimana di interviste, tra l'altro molto generosamente, tutti dicevano: è uno scrittore schivo, misantro, invece è stato gentilissimo, ha trovato il tempo per tutti, con quella professionalità, dobbiamo ammetterlo, anche un po' anglosassone e americana, che fanno le cose
e le fanno fatte bene.
Ha raccontato un po' tutto il suo universo letterario. In questo universo letterario, e andiamo a chiudere, c'è questo ciclo appunto che si chiama Il ciclo dei sette sogni, un libro di paesaggi nordamericani, dove soltanto alcuni di questi libri sono stati pubblicati da vari editori, Mondadori, Alet, Minimum li sta più o meno riprendendo, e anche pubblicato un suo romanzo che si chiama Europe Central, credo sia così,
sì, il rimasto pubblicato da Mondadori, Europe Central.
Mondadori, ok. Boh, non lo so, spero che comunque non abbiamo dato la risposta con che cosa si comincia. Io ho cominciato con un libro che si chiamava I poveri, questo confesso, che è un saggio.
Sì, io pure ho cominciato con lui e poi con Storie dell'arcobaleno, e anche quello era notevole, insomma.
Allora, vogliamo andare a... No, non possiamo andare, perché prima dobbiamo fare la domanda. Allora, quindi siamo andati a chiedere a Volman, e gli abbiamo chiesto.
Che abbiamo chiesto, William,
ci puoi rispondere a queste domande? Lui ha detto certamente, e quindi ha detto, gli abbiamo fatto le domande che vi faremo ascoltare, le cui risposte vi facciamo ascoltare in inglese, e poi ci parliamo forse un po' sopra o la traduciamo subito dopo, grazie all'attenta traduzione di Tiziana.
Grazie Tiziana.
Allora, quindi William, quando possiamo giustificare la violenza e quando invece questa diventa necessaria?
Well, if I could tell you very, very easily, I would not have needed to write 7 volumes. But I start with the belief that you have the right to defend yourself or another person violently or not from imminent violence. From that, we can work out many other rights. Because the right of the individual can be a metonym for the right of the state or the right of the planet or the right of a certain gender.
Beh, se si potesse spiegare in modo semplice, non avrei avuto bisogno di scrivere 7 libri. Erano appunto i 7 libri di cui dicevamo prima. Ma inizio con il dire che sono convinto che chiunque abbia il diritto di difendere se stesso o un'altra persona in modo violento o meno, se la persona in questione sia in imminente pericolo o vittima di violenza. Da qui possiamo costruire molti altri diritti, perché i diritti dell'individuo possono essere una metonimia dei diritti dello Stato o del pianeta o di uno specifico genere. C'è da dire che tra l'altro Wolman ha anche un'esperienza, ha fatto anche questa esperienza molto traumatica, per cui è stato assalito mentre era a casa sua da un gruppo di persone, e quindi di fatto lui aveva un'arma dentro casa, ha provato a chiamare a un certo punto la polizia, che credo sia arrivata dopo 5 ore, quindi di fatto ha affrontato questa sparatoria. Ed è stato anche uno dei motivi che l'hanno spinto anche a riflettere sulla violenza personale, sull'autodifesa, e quindi anche in alcuni casi a giustificare anche il possesso delle armi negli Stati Uniti, che ovviamente è una condizione sociale abbastanza differente diversa dalla nostra.
Allora, poi gli hai fatto un'altra domanda.
La seconda domanda che abbiamo fatto è stato: William, possiamo identificare una differenza fra la violenza privata fra uomini e donne, la violenza dello Stato nei confronti dei cittadini, eventualmente anche la violenza in reazione ai cittadini nei confronti dello Stato, e la violenza degli Stati-nazione fra di loro? E William così risponde:
There is, yes. That's what my moral calculus discusses. And private violence between people is the most easy to talk about. It's very, very simple to decide whether I am imminently threatening you or not. When you are in a state and the state says this other state,
sì, c'è, è proprio ciò che la calcolatrice morale, o il calcolo morale, appunto, è questo cosa di cui parla in questo suo saggio, discute. La violenza privata fra le persone è quella più semplice. È facile stabilire se tu sei in pericolo o una minaccia imminente o no. Se invece uno Stato a dirci che un altro Stato è un'imminente minaccia o pericolo perché ci sta per attaccare, beh, in questo caso siamo noi a dover guardare attentamente e non crederci solo perché qualche politico ci sta dicendo che è così o qualcun altro invece dice il contrario. Quindi dobbiamo sforzarci di approfondire. Mi piacerebbe poter dare una risposta semplice, ma ho creato questo calcolo morale di circa 20-30 pagine, non è troppo lungo, ma che prova a trattare tutti questi singoli casi che mi hai richiesto. È come se tu mi chiedessi, per esempio, la differenza fra gli organismi e io invece dovessi parlarti degli insetti, di tutte le specie e le sottospecie, scopi e quello che riguarda gli insetti. Vedi, non è una risposta semplice, quindi guardatevi un po' questo mio calcolo morale. A quel punto gli abbiamo fatto un'altra domanda, che era
la terza domanda a William.
Willy, in un altro tuo riferimento hai affrontato il tema dei poveri. Qui in Italia il degrado, tra virgolette, è spesso associato alla povertà, e la povertà è vista come una colpa, tanto da causare azioni di violenza mediatica o fisica nei confronti dei poveri. Un tempo le classi dominate erano quelle che potevano esplodere e con violenza ribaltare il potere costituito. Adesso questa spinta dal basso sembra un po' più soffocata. Che ne pensi? Ti sembra di condividere questa analisi anche per gli Stati Uniti?
Why people say they are poor and how they respond to it depends on the society in which they live. So in Mexico
La condizione di povertà e le reazioni delle persone che si dichiarano povere è in stretta relazione alla società in cui vivono. In Messico c'è antagonismo di classe, c'è molto antagonismo di classe che può sfociare in violenza fra ricchi e poveri. In Colombia invece ci sono molti più poveri, per la gran parte rifugiati interni, provenienti da luoghi violenti, quindi sono disperati e sono troppo numerosi per poter essere aiutati, quindi rispondono a violenza con violenza. Più poveri ci sono in relazione alla popolazione, meno aiuto ottengono. Più imminente diventa l'emergenza e più più probabile l'esplosione di violenza. Willy, the last question. L'ultima, dai.
Dici, Willy.
Quale forma di scrittura riesce a incanalare meglio la descrizione della violenza? Hai scritto saggistica, narrativa, reportage, ma quale narrazione trasmette meglio la violenza?
Non-fiction. You must start with reportage. You must start
La risposta netta l'avete sentita, sta subito
non-fiction.
Bisogna iniziare dal reportage, bisogna iniziare con il parlare con la gente e chiedere perché sei violento, perché sei una vittima di violenza, cosa vedi attorno a te. Il reportage è il primo passo, poi devi analizzare e sintetizzare, altrimenti stai facendo solo un resoconto, una descrizione, come dire: ho visto un omicidio per strada. Che cosa c'è di buono in questo? Se invece dici: ho visto qualcuno commettere un omicidio, ho parlato con i testimoni, intervistato il criminale, ho iniziato a capire qualcosa di questo caso e ora cerco casi simili a questi e quindi posso parlare di una classe di casi omogenea. Ecco, come vedete, lui è abbastanza fissato con questo modo di fare delle scatole un po' aristoteliche, di catalogare la tipologia di violenza. La prosa di Volman è veramente una roba notevole. Io a questo punto non so con quale bisogna cominciare.
Io direi che si può cominciare con come un'onda che sale e che scende.
Sono 1000 pagine.
No, 992.
Ah, scusa. Fa differenza rispetto a quelle 3300 originali dei 7 libri, così, quindi hanno fatto anche un grandissimo sforzo in Minimum Fax. È uno sforzo abbiamo fatto anche noi questa sera,
sforzone,
per raccontarvi questi quattro libri che adesso il nostro socio andrà a ricordarci.
Sì, allora, questa sera abbiamo raccontato... Ah, prima dei libri però, secondo me c'è una cosa molto più importante da ricordare.
Bravo.
Allora, prima di tutto che Tabula Rasa sta per finire e va bene, quello non fa niente, sono le 21:41, ma va bene. La seconda cosa è che se andate sul sito di Radio Onda Rossa c'è un cuoricino in alto a destra con scritto sostienici e quello potrebbe essere un modo anche carino per farci capire che apprezzate non solo la nostra trasmissione ma tutta la programmazione che facciamo qui a Radio Onda Rossa, che è sull'87.9 in FM. La potete ascoltare anche in streaming ovunque voi siate, ci sono i podcast, insomma tutto questo sforzo immane che viene fatto ogni giorno dal 1977 senza pubblicità probabilmente ha bisogno anche di essere sostenuto in qualche modo. Se non volete farlo online e volete farlo fisicamente, passate qui in radio o nei nostri eventi. Se volete sostenere noi e portarci una birra o qualsiasi altra cosa che possa essere commestibile, noi saremo molto contenti e apprezzeremo il vostro gesto. Detto questo, abbiamo letto questi quattro libri e li ricordiamo. Allora, Una storia vera, scritto da Nicola Feninno, per Industria e Letteratura, 74 pagine, 12 euro. Poi, Come un'onda che sale e che scende, pensieri su violenza, libertà e misure d'emergenza, di William T. Volman, Minimum Fax, 25 euro, traduzione di Giovanni Pannofino. La più recondita memoria degli uomini, di Mohamed Mbougarsar, edizioni EO, 424 pagine, 19,50 euro, traduzione di Alberto Bracci Testasecca. Vi ricordiamo poi la rassegna di Parco Labbia che ci sarà nei prossimi giorni. Vi ricordiamo poi l'evento,
l'appuntamento del 14, appunto, su per chi vuole conoscere meglio Marsiglia e la gentrificazione della Plaine. E poi
ci sono quattro galline di
con
Giulia Caminito, scritto da Jackie Polsin, Einaudi, traduzione di Letizia Sacchini, 200 pagine, 17 euro. Quindi abbiamo letto un sacco di libri questa volta, oppure l'altra
tante
volta.
Tante pagine,
troppe pagine. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi.
E mi raccomando, non dimenticate di partecipare al sondaggio. Era più bella la vecchia sigla o la nuova sigla?